22.30, le news della notte di Popolare Network. Emmanuel Macron nominerà un nuovo premier nelle prossime 48 ore. Così il dimissionario Sébastien Lecornu, che lascia e annuncia ci sono gruppi pronti ad accordarsi sulla legge di bilancio. Rimandato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale francese voluto dall'Assemblement National. Su Parigi resta però l'ombra della crisi. Il negoziato tra Israele e Hamas per Gaza un possibile punto di svolta. In Egitto arrivati altri mediatori, compreso l'inviato di Trump, Witkoff. Trump dice l'accordo è vicino. Il presidente americano potrebbe andare in Medio Oriente già nel weekend. Manifestazioni e presidi in decine di città per la flottiglia e Gaza. La notte scorsa Israele ha intercettato altre 9 imbarcazioni in acque internazionali. Portavano cibo e medicinali. In 3 giorni, 3 report indipendenti raccontano il paese reale fuori dalla propaganda. Il governo italiano ha ridotto sussidi, fondi per salute e affitti e altri tagli arriveranno in manovra. E alle famiglie si taglia anche l'essenziale, dal cibo alla salute. A Sesto San Giovanni un uomo si è suicidato lanciandosi dal balcone durante uno sfratto. Non ce la faccio più, ha scritto su un biglietto. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Emmanuel Macron nominerà un nuovo premier nelle prossime 48 ore. Lo ha annunciato il dimissionario Sébastien Lecornu dopo 2 giorni di consultazioni con le altre forze politiche. La mia missione è finita, ha detto Lecornu, che ha però sottolineato che non ci sarà lo scioglimento dell'Assemblea nazionale francese. Ci sono diversi gruppi pronti ad accordarsi su un bilancio comune, ha spiegato riferendosi alla sinistra e alla manovra finanziaria che ha fatto cadere prima il suo e poi, prima del suo, scusate, anche il governo di François Bayrou. Su Parigi resta però l'ombra della crisi, il servizio.
Sébastien Lecornu, il primo ministro demissionario, l'ultimo dei macronisti, sembra aver trovato uno spiraglio nella crisi senza precedenti del macronismo agonizzante per ricucire la fragile alleanza di circostanza tra il centro macronista e la destra tradizionale e ottenere forse l'astensione dei socialisti. È quello che ha dichiarato al telegiornale francese stasera, spiegando che dopo aver consultato i partiti che hanno accettato l'invito, rifiutato rispettivamente dalla sinistra radicale di Mélenchon e dall'estrema destra di Marine Le Pen, ha constatato la presenza di una maggioranza in Parlamento contro il ricorso a nuove elezioni legislative anticipate e che in questo contesto un cammino verso un compromesso sarebbe possibile sulla base una volta di più della minoranza di centrodestra che ha già bruciato 3 primi ministri in meno di un anno. Secondo Lecornu il presidente potrebbe nominare un nuovo primo ministro nelle prossime 48 ore e sperare nell'astensione almeno temporanea del Partito Socialista, accettando di sospendere la tanto detestata riforma delle pensioni che deve aumentare l'età pensionabile da 62 a 64 anni, congelandola a 63 anni fino alle prossime presidenziali. Programma minimo di sopravvivenza che resta tanto ipotetico quanto aleatorio, in attesa della parola presidenziale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Ora la guerra a Gaza. Sono entrati in una fase più operativa i negoziati tra Israele e Hamas, in corso in Egitto e che hanno per base il piano di pace di Donald Trump. Come già nei giorni scorsi, le dichiarazioni che arrivano dai funzionari che partecipano ai colloqui sono improntate all'ottimismo, anche sul lato israeliano. Secondo Channel 12, i mediatori del Qatar ritengono che si possa raggiungere un accordo entro venerdì, mentre Trump ha detto in serata che forse domenica andrà in Medio Oriente, assicurando che l'accordo è vicino. Israele e Hamas hanno già scambiato le liste degli ostaggi e dei detenuti palestinesi da rilasciare in caso di intesa. Il gruppo palestinese avrebbe fornito informazioni su circa 20 ostaggi ancora in vita, secondo i media israeliani. Gli ostacoli però restano molti. Oggi il ministro dell'estrema destra di Tel Aviv, Ben Gvir, è andato sulla spianata delle moschee e ha chiesto la vittoria totale a Gaza. Nella striscia intanto la guerra continua, i raid israeliani sarebbero un po' meno intensi, ma non si fermano. L'UNICEF ha ricordato oggi in un rapporto l'impatto della guerra sui bambini con cifre impressionanti. Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
Abbiamo, per quanto riguarda quello che accade a Gaza, 64.000 bambini uccisi, feriti o mutilati, 14 hanno perso la vita nell'ultima settimana, da sabato. Ci sono un numero imprecisato di sfollati e c'è un tema che riguarda i traumi di questi bambini, perché tanto i bambini israeliani quanto quelli palestinesi, 1 milione, lo voglio ricordare, di bambini palestinesi vivono dei traumi senza precedenti, che non sono solo legati a quello che hanno subito, ma anche a quello che hanno visto. La perdita di un genitore, di un papà, di una mamma, 18.000, risultano dispersi. Questo desta grande preoccupazione, un tema di cui non parla nessuno, perché purtroppo sono alla mercé di qualsiasi cosa. Traffico d'organi, sono alla mercé di rapimenti, sono alla mercé del fatto che è molto complicato anche riunirli ai propri familiari. Prima dell'inizio del conflitto avevamo 200.000 bambini di cui ci occupavamo, palestinesi, che avevano bisogno di assistenza psicologica. Oggi questo numero è arrivato a 1 milione, ossia tutti i bambini di Gaza hanno bisogno di assistenza psicologica da traumi dovuti ai missili, dovuti ai bombardamenti, dovuti alle perdite.
Saranno trasferiti nel carcere israeliano di Keziot gli attivisti della flottiglia attaccati e abbordati da Israele la notte scorsa in acque internazionali. Si tratta di 145 persone, tra cui 9 italiani, in maggioranza medici e professionisti della sanità. Sulle imbarcazioni fermate, 9 in tutto, oltre al cibo c'erano medicinali e tutto il necessario per allestire un ospedale da campo a Gaza. In molte città italiane sono in corso presidi e manifestazioni. E noi andiamo a Milano con le voci raccolte dal nostro Roberto Maggioni.
Vai. Sì, allora io innanzitutto sono un ragazzo, uno di quelli che scendono in piazza da quasi 2 anni ogni sabato pomeriggio a Milano, cioè cerchiamo di riempire le piazze. Chiaramente nell'ultimo periodo, nell'ultimo mesetto, le piazze si sono un po' riempite, le mobilitazioni sono aumentate grazie anche alla Global Summit Flotilla, il che è una cosa che rende molto felice me e tutti gli altri. Io sono un ragazzo palestinese, quindi potete immaginare quanto per me renda felice vedere della gente che scende a manifestare per il mio popolo.
Il problema non è assolutamente risolto, hanno fermato la seconda flottiglia che portava medici, infermieri, aiuti, e non se ne può più di vedere questo genocidio in corso e criminalizzare chi in realtà vuole difendere
la terra dei palestinesi, che è terra dei palestinesi.
Allora, come mai avete deciso di tornare in manifestazione anche oggi?
Beh, tanto perché è vicino a casa, sinceramente, ma mi sono fatto tutte le manifestazioni, sono 22 mesi che faccio manifestazioni al sabato con i palestinesi, quindi questa è la possibilità, dopo quello che è successo in questi giorni con lo sciopero, dove mi si apre il cuore, perché vuol dire che abbiamo inciso.
Ora ci spostiamo in Italia. In pochi giorni, 3 rapporti indipendenti raccontano il paese reale fuori dalla propaganda. Con Meloni i poveri crescono e potrebbero arrivare a 6 milioni. Il governo ha tagliato sussidi, fondi per salute e affitti. Altri tagli anche nella manovra, e nelle famiglie si taglia anche l'essenziale, dal cibo alla salute. Massimo Alberti.
Dalla lotta alla povertà alla lotta ai poveri. Potremmo sintetizzare così le scelte del governo, ben descritte dai numeri. I poveri assoluti sono passati da 5,6 milioni del 2022 ai 5,7 del 2023, in povertà relativa da 8,2 a 8,5. Abbiamo provato, usando l'intelligenza artificiale, a elaborare dati di Censis, Istat e Caritas per avere delle stime sul 2024. I poveri assoluti potrebbero superare i 6 milioni di individui, in povertà relativa quasi 9. Il numero di persone a rischio esclusione sociale, secondo l'Istat, ha superato il 23% della popolazione, una costante crescita dall'insediamento di Meloni. Il primo atto è stato cancellare il reddito di cittadinanza passando all'assegno di inclusione, lasciando l'Italia unico paese europeo senza una misura universale contro la povertà. Caritas rileva che ciò ha tagliato fuori metà dei destinatari del sussidio, escludendo ampie fasce di fragilità, famiglie in età da lavoro senza figli, lavoratori poveri, stranieri, nuclei residenti al centro-nord. L'altro atto è stata la riduzione del fondo per gli affitti, provocando un aumento degli sfratti per morosità. In ambito sanitario, la Fondazione Gimbe rileva come i tagli alla sanità pubblica e la conseguente aumento di spesa nel privato abbiano portato al record di un italiano su 10 che rinuncia alle cure. Nella fascia sotto i 15.000 euro si arriva al 42%, rileva Censis. Solo lunedì Istat evidenziava come un terzo delle famiglie avesse ridotto l'acquisto di cibo in quantità e qualità, e dopo i tagli della scorsa manovra, nella prossima ce ne saranno per altri 10 miliardi, di cui 3 proprio al fondo per la povertà, denunciano le opposizioni.
A Sesto San Giovanni un uomo di 71 anni si è suicidato lanciandosi dal 6° piano durante uno sfratto esecutivo. Ha lasciato un biglietto con scritto «Non ce la faccio più». Non è chiaro se lo sfratto fosse l'unica ragione del gesto, arrivato in un contesto di fragilità e solitudine. Letterio Buonuomo era divorziato e in pensione dopo aver lavorato come custode. Aveva accumulato alcuni mesi di arretrato sul canone di affitto da cui era scattata la procedura di sfratto ed aveva provato a chiedere l'assegnazione di un alloggio popolare. Stamattina all'arrivo dell'ufficiale giudiziario si è buttato dal balcone. Le opposizioni hanno chiesto al ministro delle Infrastrutture Salvini di venire in aula a riferire sul piano casa. Ora la politica italiana. È terminato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla manovra. Il governo vorrebbe approvarla nel Consiglio dei Ministri del 13 ottobre. Dalle prime audizioni degli organismi di controllo e ufficiali emerge una visione univoca. La manovra è improntata all'austerità e non produrrà crescita. Con in più l'incognita delle spese militari. Da Roma, Anna Bredice.
Risolveremo tutto al telefono, ora vado a difendere il mio ministero. Un Salvini particolarmente agguerrito è entrato a Palazzo Chigi con queste parole nel pomeriggio, pronto a partecipare al vertice di maggioranza, come fosse una battaglia, con il tema delle regionali ancora aperto, nel quale il nodo principale è proprio quello del Veneto, che andrebbe alla Lega, ma Fratelli d'Italia vorrebbe una sorta di cambiale in bianco chiamata Lombardia. Il piatto di oggi era la manovra che il governo intende chiudere entro il 15 ottobre, una manovra ancora una volta fatta di promesse di taglio di tasse, ma che si porta dietro una promessa ancora più grande, quella di Meloni a Trump di aumentare le spese per la difesa, miliardi di euro che toglieranno risorse a molti settori, a cominciare dalla sanità. Proprio mentre cominciava il vertice di maggioranza, alla Camera la Fondazione Gimbe certificava che negli ultimi 3 anni sono stati investiti 13 miliardi in meno nella sanità. Il segretario della CGIL Landini ha annunciato oggi una manifestazione per il 25 ottobre contro questa manovra, spiegando anche quali sono le priorità per il sindacato: salari, sanità e pace, attraverso un contributo di solidarietà, un'aliquota all'1,3% su 500.000 contribuenti che detengono almeno 2 milioni di euro, proposte che porterà venerdì all'incontro col governo. Ma di questi temi Giorgia Meloni non vuole parlare, soprattutto pochi giorni da altre elezioni regionali, questa volta in Toscana, e così l'argomento è sempre quello della sinistra e dei sindacati dipinti come nemici. L'ha fatto ieri sera da Vespa, continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, dipingendo quindi le grandi manifestazioni dei giorni scorsi come potenzialmente pericolose. Linea allo studio.
Sciopero al teatro La Fenice di Venezia. I sindacati hanno deciso di scioperare contro la nomina di Beatrice Venezzi come direttrice musicale dell'orchestra. L'incarico suscita proteste e polemiche da mesi. Oggi c'è stata una riunione con i vertici del teatro veneziano e il sindaco della città Brugnaro. I sindacati hanno confermato la richiesta della revoca dell'incarico a Venezzi e al rifiuto del sovrintendente Nicola Colabianchi hanno annunciato lo sciopero che si svolgerà proprio nel giorno della prima, il 17 ottobre. Venezia era stata nominata il 22 settembre, fin da subito è stata contestata dai lavoratori della Fenice che il 27 avevano indetto lo stato di agitazione. A Venezia viene contestata l'inadeguatezza a dirigere l'orchestra di un teatro tanto importante. Marco Trentin è violoncellista e segretario del FIALS, il sindacato autonomo Fenice.
La palla l'ha tenuta il sindaco cercando in qualche modo di giustificare la scelta, poi è intervenuto anche il sovrintendente dicendo che è una bravissima artista, che è una scommessa, che è giovane, che porterà un sacco di soldi al teatro perché su di lei si concentrerà un interesse particolare. Ovviamente noi abbiamo ribadito la nostra posizione, che è la posizione di tutti i lavoratori del teatro, e quindi abbiamo richiesto al sovrintendente e al presidente, il sindaco, la revoca della nomina della signora Venezzi. Il Teatro La Fenice ha bisogno, per la sua storia, per la sua fama nel mondo, di direttori di altissimo livello, come quelli che sono passati nel corso degli anni. Per ultimo, il maestro Chung, che adesso è stato nominato direttore musicale alla Scala. Abbiamo sempre richiesto un livello analogo. Non è che al Teatro La Fenice si arrivi così per grazia ricevuta. Ci vuole un percorso, non deve solo dirigere un direttore musicale, ma deve occuparsi della produzione musicale di un teatro. Ci rimetterà il pubblico, siamo molto dispiaciuti di questo, però il pubblico a Venezia è con noi, è assolutamente con noi.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.